Domenica 25 maggio, la Domenica dei Libri. Oggi inizio con un'intervista a Edmund White, lo scrittore americano di cui Playground sta per pubblicare in Italia Gli amori della mia vita. Poi sarà nostro ospite Carlo Greppi, che per la terza pubblica Figlia mia, vita e memoria di Franca Jarach, Desaparecida, un libro in cui passione storica, ricerca, un ideale di militanza e di politica si fondono nel racconto della vita di Franca Jarach, uno dei tanti ragazzi e ragazze uccisi durante la dittatura in Argentina. E infine con Stefano Levi della Torre, critico, saggista, commenteremo alcuni degli ultimi eventi della guerra in corso a Gaza, partendo da un'iniziativa delle cittadine e dei cittadini israeliani che vivono in Europa e che chiedono proprio all'Europa di sospendere i rapporti di collaborazione con Israele in nome di quanto sta avvenendo a Gaza. È domenica 25 maggio, è la Domenica dei Libri di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Oggi inizio la trasmissione con un grande scrittore americano.
I was precocious everywhere. I had sex when I was 13 with grown-up, with adults.
Questa è la voce di Edmund White, che sono andato a trovare nella sua casa di New York a Chelsea alcuni giorni fa.
And the tragedy was that they were all afraid to see me a second time.
L'occasione della visita a Edmund White è l'uscita prossima in Italia il 20 giugno per Playground di Gli amori della mia vita, in inglese The Loves of My Life.
Well, most of my books are novels, and when I've written autobiographies, which I've written four of them,
Gli amori della mia vita è un memoir che racconta gli incontri, gli amori, il sesso della vita di Edmund White. Tra le prime cose che White mi ha detto è stato che lui ha scritto altri libri autobiografici e ha scritto ovviamente molto di sesso nella sua vita, ma questo è il primo suo libro dedicato interamente proprio alle questioni al sesso. È stato un amico a dirgli: perché non scrivi di sesso? E lui alla fine l'ha fatto, pensando che fosse una cosa un po' folle in un paese così puritano come l'America. E invece il libro alla fine ha avuto un grande successo, e White pensa che la cosa dipenda anche dalla voglia di molti americani di opporsi a Trump, alla sua visione dell'America.
In America think it, if they are progressive, they like homosexuality suddenly, and they also like you know, any kind of right-wing things.
Edmund White ha 85 anni, li ha compiuti lo scorso gennaio. Vive con il marito Michael Carroll, anche lui scrittore, in una casa bassa in mattoni rossi a Chelsea, poco lontano da dove nel 1982, insieme ad alcuni medici e attivisti, ha fondato il Gay Men's Health Crisis, il primo gruppo al mondo per l'assistenza alle persone sieropositive. Lui stesso convive con l'HIV dal 1985, quindi da 40 anni. Ha avuto Edmund White diversi ictus, un infarto piuttosto grave, alcuni anni fa. Non esce più molto di casa, mi ha detto l'ultima volta che l'ho visto, appunto alcuni giorni fa. Ma la sua casa continua a essere il luogo dove riceve amici, studenti, lettori che vogliono incontrarlo, che vogliono salutarlo. La sua disponibilità, gentilezza sono famose nel mondo letterario americano. Soprattutto Edmund White continua a scrivere, a pubblicare con una puntualità impressionante, potremmo dire, un libro all'anno. Nel suo passato ci sono alcuni dei libri, dei romanzi più belli della letteratura americana degli ultimi decenni: Un giovane americano, L'uomo sposato, La sinfonia degli addii. Non c'è forse libro più bello, profondo, straziante scritto sull'AIDS che appunto La sinfonia degli addii. The Loves of My Life, Gli amori della mia vita, è l'ultimo, potremmo dire davvero incantevole, esempio della ricchezza creativa degli anni più maturi di Edmund White.
I used to have what we call a madam, you know, a maquereau in French, somebody who would arrange it. So I would call up. I was trying to make myself stay at my desk and write. So I would say, Can you send me a blonde at 3 a.m? So that way I would stay working until I would hear those wonderful footsteps on the stairs.
Ecco, l'avete sentito Edmund White raccontare di quando voleva restare a lavorare al tavolo, voleva scrivere fino a tardi e allora chiamava uno che gli forniva le marchette, gli chiedeva, quindi Edmund White chiedeva di mandargli per esempio un ragazzo biondo per le 3 e il ragazzo biondo poi arrivava. The Loves of My Life racconta tra le altre cose l'abitudine di White al sesso comprato, ma racconta anche tante altre cose, il sesso delle carezze, il sesso dei baci, il sesso delle fruste, delle catene, dell'umiliazione, il sesso dell'orgasmo come semplice, meccanico sfogo. C'è appunto il sesso con le marchette, ma c'è anche il sesso con gli amanti, con gli amori, con gli amici, con gente che in realtà lui non conosceva, ha incontrato per caso, nei locali, per strada. C'è il sesso dell'adolescenza, quello dell'età adulta, quello della vecchiaia, in qualche modo grato e stupito. C'è nel libro, in questo memoir, un capitolo dedicato per esempio a Stanley, il suo primo amore, quello con cui Edmund è partito alla scoperta di New York, ha convissuto, ha fatto sesso a 2, a più, ha sviluppato un rapporto di amicizia profondo che continua ancora oggi. C'è un capitolo dedicato a Keith, l'attore di Broadway di 10 anni più giovane di Edmund, che quando ha saputo di essere oggetto di un capitolo nell'ultimo libro di Edmund White, ha detto a Edmund White, Keith gli ha detto, scrivi solo che ho un gran cazzo. C'è Pedro, l'amante spagnolo di 30 anni più giovane, incontrato in chat su Silver Daddies. C'è Jim, il grande amore della vita di Edmund White, che è morto di AIDS. E poi ci sono una serie di ritratti veloci in un continuo andare avanti e indietro nella vita, nei ricordi, nei pensieri, negli uomini, in un racconto dettagliatissimo, molto grafico, un racconto che non risparmia davvero nulla, chi è top, chi è bottom, circa il 90% della popolazione gay di New York, dice Edmund White, e poi ci sono i pidocchi sul pube, lo sperma nell'ano, gli scambi di ogni tipo di liquido. L'imponente membro di un culturista biondo della Florida viene paragonato ad un Gesù bambino nel suo presepe di fieno. L'attacco del libro, del resto, suona così, traduco dall'inglese: sebbene io abbia un pene piccolo e sia entrato nella pubertà in un'età normale, sono stato segnato dal desiderio sessuale a partire dai 10-11 anni.
Well, I think everybody should write about sex, straight people and gay people. I'm always surprised that people don't write. I mean, like a great writer like Alan.
Durante l'intervista, White mi ha detto di non capire perché tanti romanzieri lascino il sesso fuori delle loro pagine, si fermino quindi alle soglie della camera da letto. Edmund White mi ha spiegato, ama scrittori per esempio come Alan Hollinghurst, che invece parlano, raccontano il sesso e il desiderio. White considera Alan Hollinghurst il miglior scrittore inglese. Comunque, il sesso è per Edmund White uno straordinario strumento di conoscenza, il luogo dove si concentrano le fantasie, le ambizioni, i desideri dell'uomo.
Low self-esteem. So I think, you know, always not
even when you were young.
Even when I was young, especially when I was young.
Nel libro White scrive come lui abbia spesso associato il sesso alla gratitudine. Lui infatti fin da piccolo ha detto si è sempre considerato brutto, non particolarmente piacevole fisicamente, quindi alla fine ha sempre provato un senso di gratitudine per chi faceva sesso con lui. Era anche un ragazzo gay, cresciuto nel Midwest americano, un ragazzo gay che amava leggere e scrivere, qualcosa che appunto allora era considerato strano negli anni 40-50, non positivo per un ragazzo. Questa disposizione, questa attitudine ha poi fatto sì che White abbia sviluppato un sentimento di amore, di attaccamento quando è stato rifiutato da qualcuno. Scrive a un certo punto White: ero così insicuro del mio corpo che la mia stessa vergogna mi sembrava erotica, vulnerabile, spregevole, come se il disprezzo fosse stato degno di essere punito, desideroso di essere punito. E un'altra cosa presente in questo libro è il senso di paura che ha segnato almeno una parte della vita omosessuale di Edmund White, la paura di essere scoperto, emarginato, ricattato, derubato, arrestato, incarcerato. E poi c'è la paura ovviamente dell'AIDS, che ha cancellato buona parte, gran parte degli amici e degli amanti di Edmund White.
Did you expect what's happening right now?
I mean, people in New York always say, well, the rest of the country we don't know so much about, you know, like.
L'incontro con White non poteva ovviamente non toccare l'attualità politica, i primi mesi di governo di Donald Trump, la deriva potentemente autoritaria che questa presidenza sta prendendo.
World between the two coasts, and that these refugees come to New York and to be liberated, to be free.
Lui appunto pensa che ci sia un legame tra il successo del suo libro, che il suo libro sta avendo, e il clima repressivo autoritario che il nuovo presidente sta cercando di stabilire negli Stati Uniti.
I mean, Trump is such a hypocrite because he's from New York and he himself is an adulterer who has had several wives and he has lots of gay friends and.
White definisce Trump un ipocrita che non crede in nulla di quanto sta dicendo, proclamando, attuando. È un adultero, dice White, un uomo che si è sposato diverse volte, che ha amici gay, che è nato e cresciuto a New York, che ora cerca di sollecitare gli istinti peggiori dell'America più bigotta, chiusa, retriva.
Well, I was thinking that I was, before you came, I just making a list for myself of the cultural problems.
Yeah.
That Trump has created. Like now he's having.
Sapendo del mio arrivo appunto per l'intervista, White si è anche fatto una lista delle cose che più lo preoccupano in questo momento di questa amministrazione, e sono le cose culturali, per esempio l'annuncio di voler tassare i film stranieri, la guerra contro i grandi centri culturali come i musei, gli Smithsonian, i musei di Washington, contro il Kennedy Center, dove lui ha messo a cantare, dice White, dei country singer che strimpellano quanto è grande l'America. E ancora appunto la guerra alle università.
And then, you know, he has taken over the main cultural center in Washington, the Kennedy Center, and he's getting rid of all the cultural groups, or even the minority groups like black singers, get rid of them. Everything black has to go. And so, and now he's bringing in country western singers. America is great, kind of thing. And you know.
Appunto, comunque, secondo White esiste un legame tra il successo del suo libro, di questo libro, e l'attualità americana. È come se la gente, una certa America che rifiuta Trump, trovasse proprio in questo libro, nella sua sfacciata, aperta rivendicazione della libertà di sesso e di amore e di pensiero, delle ragioni per opporsi a Donald Trump, alla sua America.
I think when you have men and men in gay life, they just have lots of sex, which is what all men would like to do.
The Loves of My Life, gli amori della mia vita, che Playground, con il lavoro bellissimo di Andrea Bergamini, l'editore, farà uscire in Italia il 20 giugno, è comunque un libro intelligente, elegante, profondo, divertente. Un libro che ripercorre in modo svagato, rotto, frastagliato una vita, le sue promesse, ambizioni, cadute, trionfi. C'è la repressione degli anni 50, le promesse appunto degli anni 60, la libertà orgiastica degli anni 70, le nubi del terrore, della malattia degli anni Ottanta, poi il riflusso, la normalizzazione anche per i gay della storia più recente, per esempio i matrimoni omosessuali. È una normalizzazione cui White non si è mai voluto piegare nella sua vita personale. Anzitutto, mentre chiacchieravamo per l'intervista, per l'appartamento giravano il marito, Michael, e il nuovo fidanzato del marito. Ed è una normalizzazione cui White non si è mai piegato nei suoi libri, romanzi, saggi, memoir, che restano appunto un incanto di intelligenza, di humor, di fierezza, di vita.
In America it's gotten really good reviews.
Yeah,
and it has been a really good seller. But
Edmund White, The Loves of My Life, in uscita per Playground il 20 giugno.
Mercantile culture.
Yeah. You have seen, you know, gaze from the era in which.
Gli amori della mia vita, Edmund White, in uscita per Playground. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. 10:52. È in corso a Torino, alla Sala Ateneum Biblioteca Arturo Graf del Rettorato in via Verdi 8, una mostra dal titolo Umanizzare la storia, sulla vita di Franca Jarach desaparecida. La mostra prende spunto da un libro, Figlia mia, vita e memoria di Franca Jarach desaparecida, che Carlo Greppi pubblica per La Terza. E ho al telefono da Torino Carlo Greppi. Buongiorno Carlo.
Buongiorno, grazie.
Allora, Carlo Greppi, storico, ricercatore, tra i suoi libri cito La nostra Shoah, Italiani, Sterminio, Memoria, L'età dei muri, breve storia del nostro tempo, Si stava meglio quando si stava peggio. Nel 2017 Carlo ha collaborato con il filmmaker Giampaolo Musumeci per lo sviluppo di un progetto di documentario intitolato No Border, militanti ai confini dell'Europa. Allora, Figlia mia racconta la storia di una giovane donna italo-argentina che una sera di fine giugno del 1976, tre mesi dopo il colpo di Stato, viene arrestata dai militari e da quel momento di lei non si sa più nulla, una desaparecida come altre e altri 30.000 argentini in sette anni di dittatura. Allora Carlo, una prima cosa, come ti sei imbattuto nella storia di Franca Jarach?
Innanzitutto grazie per l'invito, per questa chiacchierata. Guarda, io ho conosciuto sua madre Vera 17 anni fa. Vera aveva 80 anni, adesso ne ha da poco compiuti 97, tra l'altro il giorno in cui è uscito il libro. Era un ragazzo, uno studente universitario, e sono rimasto molto colpito da questa storia di una famiglia in qualche modo inseguita dalla cosiddetta grande storia, perché lei e suo marito Giorgio erano degli ebrei italiani scappati dalle leggi razziali per tempo da ragazzini e poi conosciutisi a Buenos Aires, dove hanno iniziato una vita felice, hanno ricostruito una vita felice che è quella che hanno poi regalato alla loro unica figlia Franca. E due anni e qualche mese fa, quando avevo terminato una serie di lavori con La Terza, che è l'editore con cui ho fatto i miei ultimi saggi, sentivo la necessità di scrivere, fare una ricerca, insomma, di scrivere di una storia al femminile, visto che questa mi era rimasta sempre nel cuore. Ho chiamato Vera e le ho chiesto se avrei potuto tentare di scrivere la biografia di sua figlia, e da lì è iniziata un'avventura umana e professionale assolutamente straordinaria.
Allora senti, Vera Vigevani, la madre, Giorgio Jarach, sono i due genitori, no? Riparano in Argentina dopo l'entrata in vigore in Italia delle leggi razziali. Franca Jarach nasce nel 1957. Allora vogliamo partire raccontando che tipo di famiglia erano appunto gli Jarach Vigevani.
Era una famiglia felice, ripeto, che secondo me è un dato anche storico importante, una famiglia colta, e questo tra l'altro è un dato non secondario, mi ha permesso di rintracciare una quantità enorme di fonti, una famiglia che amava la cultura in tutte le sue declinazioni, i libri, la musica, l'arte, e che dava un profondo valore all'amicizia, per cui sono cresciuti, cioè Franca è cresciuta e Giorgio e Vera sono diventati adulti e poi anziani in una comunità cosmopolita, una comunità italo-argentina con tanti contatti appunto con la comunità ebraica scappata dall'Europa razzista, antisemita, e in cui le porte di casa erano sempre aperte, sia le porte di casa di Belgrano, quartiere di Buenos Aires in cui Franca è cresciuta, che delle due case diciamo di villeggiatura al Tigre e a Bariloche, insomma lì vicino a Buenos Aires, del fiume Paraná, a Bariloche nei pressi del confine tra l'Argentina e il Cile. Però appunto quella è l'Argentina degli anni 70, presto l'Argentina degli anni 70, del piano Condor, della violenza politica che invade le strade, poi infine del golpe del 24 marzo del 76. E Franca vive una maturazione politica rapidissima, fin da ragazzina acquisisce questa grande sensibilità rispetto a, diciamo, alle storture del suo tempo, e inizia fin da giovanissima a militare.
Senti, allora tu prima facevi riferimento, prima di passare alla storia vera e propria, facevi riferimento alle fonti, no, cui hai potuto accedere. Ecco, che tipo di di fonti hai consultato, appunto tu poi lo racconti, anche poi sono, come dire, fonti viventi, no? Perché ovviamente i testimoni ci sono ancora, che tipo di fonti e che tipo di, come dire, di racconto, di ricerca sulla vita in particolare di Franca Jarek esisteva prima del tuo lavoro?
Allora, la cosa che mi emoziona dire, insomma, riprendendo come abbiamo iniziato la trasmissione, è che si possono anche vedere molte delle fonti che molte delle fonti che ho utilizzato in questa mostra straordinaria che è curata dall'Associazione Progetti Specifici, che è qua a Torino fino al 20 giugno, appunto mette in mostra proprio il backstage della mia ricerca. È una mostra sulla vita di Franca e sul modo in cui io cercato di ricostruirla, e le fonti sono veramente di ogni tipo, insomma gli storici contemporaneisti, in particolare chi si occupa di Novecento, spesso sono scherzosamente sbeffeggiati dai colleghi modernisti, antichisti e medievisti, perché appunto noi di fonti ne abbiamo già di partenza tante, in particolare una vita che si dipana appunto nella seconda metà del Novecento, dal 57 e 76, come quella di Franca, di una famiglia colta, appunto all'interno di una famiglia colta, di un contesto colto, lei va nella migliore scuola di Buenos Aires alle superiori ed è la migliore allieva della scuola, per cui lascia tantissime fonti, da quelle più burocratiche a quelle personali. Franca ha scritto varie poesie, c'è un suo diario, abbiamo circa 600 foto sue, ci sono addirittura spezzoni video che ricostruiscono, nei quali lei non appare, ma ricostruiscono la storia della comunità in cui è cresciuta da bambina. E poi ho avuto la grande forza per un ricercatore come punto di partenza di avere questo lavoro di memoria, oltre che di ricerca di verità e di giustizia, che Vera ha fatto fin dal giorno dopo la sua scomparsa, e in particolare nell'ultimo quarto di secolo, quando ha assunto anche una dimensione pubblica, per cui ha raccontato sempre in estrema sintesi, ma anche in sede processuale, pezzi di vita di Franca. C'è anche un libricino su di lei che ha fatto il suo compagno di scuola Gustavo Zulanski, che è stato generosissimo con me, l'ha pubblicato nel 96, che è un altro primo tassello, insieme, come dicevi prima, a questa enorme mole di testimonianze dirette di persone che anagraficamente sono della generazione dei miei genitori. I due professori preferiti di Franca, Jorge Binaghi e Teresa Orecchia, lui vive a Barcellona, lei vive a Parigi, sono stato a Barcellona a Parigi a intervistarli, sono insomma delle generazioni precedenti, ma erano due giovani professori all'epoca, per cui sono assolutamente presenti, sono stati generosissimi anche a un livello di dettaglio per me è inimmaginabile in precedenza nel seguire questa mia ricerca, questo mio libro.
Senti Carlo, allora la tua è una storia di, come dire, di progressiva radicalizzazione, diciamo più che di radicalizzazione è una storia di presa di coscienza, no, politica, sì, da parte di Franca di fronte alla svolta autoritaria repressiva in Argentina. Adesso non vorrei fare degli errori, allora c'è il ritorno di Perón nel 1973 dopo tanti anni di esilio. Poi la situazione, no, diventa sempre più complicata, difficile, sì. Cuba, finché appunto, ci facevi riferimento, il 24 marzo 1976 la giunta militare prende il potere con un colpo di Stato. Allora, come avviene questa presa di coscienza politica da parte di Franca Jarek?
Nel suo caso specifico ed è un ottimo specchio appunto di una tipica biografia dei ragazzi e delle ragazze di quella generazione in quel contesto storico, c'è diciamo un macro evento e un micro evento, se così si può chiamare, che sono veramente una svolta, e lo vediamo appunto dagli scritti di suo pugno che abbiamo, da un lato questo diario che scrive nel 73, nell'autunno europeo del 73, perché le stagioni sono invertite naturalmente, e dall'altro le sue lettere alla professoressa Orecchia, le testimonianze delle persone della sua cerchia, sono il golpe cileno dell'11 settembre 73, che diciamo è un po' il canto del cigno delle speranze di rinnovamento radicale del Sud America, che sta già cadendo in mano ai militari, e che quando cade il Cile e poi cadrà anche l'Argentina, insomma si capisce che la situazione è drammatica, non si sa ancora del piano Condor, del coordinamento appunto della repressione dei paesi sudamericani sotto leggi degli Stati Uniti, però l'aria che tira è terrificante. Scusate.
Prego, prego. Speriamo che finisca in fretta.
Bello, diciamo.
Vabbè, adesso finirà, prego.
L'evento più l'evento
no, ma vai avanti, non c'è problema.
Sì, ok. L'evento invece più micro, per così dire, è 11 mesi dopo, quando nella sua scuola, Collegio Nazionale di Buenos Aires, si tiene una veglia funebre perché uno dei leader del movimento studentesco, diremmo noi, delle associazioni studentesche, e siamo ancora in regime costituzionale, viene assassinato dalla AAA, questa banda paramilitare dell'estrema destra peronista. Lei in questi 11 mesi passa da essere una ragazza interessata alle dinamiche del suo tempo a essere una giovane militante.
Senti, Carlo, allora una delle cose più forti di questo libro è, diciamo, tu non nascondi lo storico, no? L'uomo dalla materia che racconti, quindi te stesso, no? La presenza di chi scrive, di chi ricerca, di chi racconta è sempre lì evidente. Allora, perché questa scelta?
Ma io penso, insomma, è un po' che cerco di portare avanti questa mia convinzione, nel mio piccolo, chiaramente con il mio lavoro, che è esibire il nostro posizionamento a tutti i livelli, politico, civile, sociale, e anche a livello della ricerca stessa, sia un grande atto di onestà intellettuale nei confronti di chi legge, in qualche modo condividere gli strumenti. Se ci pensi, quello che è stato fatto in questa mostra è esattamente questo. Io ho visto come hanno lavorato con passione e professionalità, dedicando un'enorme quantità di tempo a questo progetto, le tre curatrici, Anita, Caterina e Silvia. Molto presto ho dato loro tutto il mio materiale, compresi i taccuini, fogli sparsi di appunti, che in parte sono anche in mostra, anche per dire a loro e a chi sta vedendo, vedrà la mostra, che come dire, se per caso io dovessi aver commesso qualche errore, qualche leggerezza, eccetera, sono ovviamente più che disposto a discuterne, perché ovviamente non si può esibire tutto, sennò un libro di storia, in questo caso la biografia, diventa un metalibro, però in parte penso che debbano esserlo i prodotti culturali, dei metaprodotti culturali, in cui oltre alla storia che stiamo raccontando, raccontiamo anche il modo in cui siamo riusciti ad arrivare a questo punto. Mark Bloch, il più grande storico mai vissuto su questa terra, scriveva nell'Apologia della Storia, che insomma forse l'opera più citata al mondo sulla storia, che ogni libro di storia degno di questo nome dovrebbe avere un capitolo, meglio una sezione intitolata Come posso sapere ciò che mi accingo a raccontarvi. Cioè, il concetto è proprio questo. Io non sono l'unico, però non siamo ancora in tanti, ecco, a fare questo. Io invece lo racconto nel corso dell'esposizione, insomma, mettendo anche in scena i dubbi, le contraddizioni tra le fonti, via dicendo. E poi insomma, dettaglio questo sì meta nei lunghi crediti finali che io faccio sempre nei miei libri di ricerca. Io metto in guardia il lettore e la lettrice dicendo: però fate attenzione, perché potreste avere l'impressione che di seguire passo a passo esattamente come è andata la ricerca, invece delle manomissioni per forza di cose ci devono essere, perché i libri di storia si progettano, per cui non è che tutto quello che ho scoperto viene esposto man mano che l'ho scoperto. A volte appunto ovviamente c'è anche un lavoro di montaggio, però il tentativo dell'onestà al 100% c'è.
Senti, allora un'ultima cosa, mi sembra che tu sia molto chiaro su un punto, su una questione in questo libro, cioè la volontà di non fare di Franca una vittima, cioè di non farla diventare la vittima innocente di un regime, no? Che è una volontà poi che va di pari passo con il rifiuto anche di un certo tipo di, come dire, di volontà, di perdono, di riconciliazione in nome del, appunto, dell'unità, poi, no? del corpo della nazione. Ecco, a che cosa ti riferisci in particolare?
Ma questa è una storia, purtroppo, con le sue specificità, come dico, gli storici, assolutamente universale. C'è da un lato il percorso di innocentizzazione delle vittime, è una via molto facile che è spesso percorsa, perché si dice non ci sono morti di serie B, invece sì che ci sono morti di serie B, ovviamente, nel senso che noi raccontiamo e celebriamo eventualmente le storie di chi è vissuto prima di noi su questa terra per via di come hanno vissuto, non del fatto che siano eventualmente semplicemente scomparsi. Allora questo vale anche appunto per un dibattito senza fine sulla resistenza italiana e sulle violenze prima, durante e dopo la liberazione qua. Allora il caso di Franca è emblematico perché appunto lei da giovanissima fa una scelta partigiana e poi sì, certo, finisce sequestrata, torturata e assassinata, per cui diventa anche una vittima ovviamente della repressione extralegale dell'ultima dittatura argentina e della Sud America del Pancondo, chiaramente, però in qualche modo è stata seppur per pochissimo tempo una combattente per la libertà, se posso dirlo con un filo di retorica. Allora penso che questo sia a tutte le latitudini e in tutti i tempi sia un tema che è importante in qualche modo tenere per le corna e non mettere, scusate le metafore che si contraddicono un po', però, e non metterlo sotto il tappeto, ecco, perché il tema del resistere all'oppressione non può essere un generico omaggio ai caduti. Tra l'altro si usava questo termine all'epoca, Franca è caduta, come i nostri partigiani che vediamo appunto sulle lapidi di ogni città e di ogni campagna italiana. Ma deve essere qualcosa di più, anche una rivendicazione della lotta, ecco, cosa che peraltro sua madre farà per i successivi 49 anni, incorporando la determinazione di Franca, appunto non l'abbiamo detto, però Vera Vigeroniara, che è una delle Madres de Plaza de Mayo, linea fondadora, che nel tempo tra l'altro ha acquisito questa dimensione pubblica sempre più evidente, perché via via appunto anche quelle più rappresentative sono scomparse, lei insomma, essendo una storia corale, si è anche assunta un po' la voce di chi la voce non ce l'ha più.
Allora, la mostra su Franca Jara, che è in corso alla Sala Ateneum, Biblioteca Arturo Graf del Rettorato, Università di Torino, in via Verdi 8, mi dicevi Carlo, fino al 20 di giugno?
20 giugno, sì, okay. Sì, il libro è uscito il 4 marzo, ovviamente continuerà a esserci e uscirà poi in Spagna e in Argentina all'inizio dell'anno prossimo, invece la mostra c'è fino al 20 giugno qua a Torino.
Figlia mia, vita e memoria di Franca Jara, che desaparecida, lo pubblica La Terza, sono 352 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Carlo Greppi. Grazie ancora Carlo.
Grazie mille Roberto, buona domenica.
Ciao.
A place in the city, a chair in the bed, I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat, step out into the street alone in a sea. It comes over me, oh I'm missing you, yeah I'm missing you, and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up, we kiss for hours straight, well baby what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well I want you just like that. Into your hairs, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17 I gave you everything, now we wake from a dream. Well baby, what was that? We'll be right back.
11:13, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Martedì 27 maggio, quindi dopodomani alle 18, in 12 città europee si tiene un'iniziativa No al Business as Usual con Israele, in cui cittadine e cittadini israeliani che vivono in Europa chiedono appunto che l'Unione Europea e i suoi stati membri sospendano l'accordo di associazione con Israele sulla base dell'articolo 2 dell'accordo stesso, che sancisce il rispetto dei diritti umani. Le realtà promotrici sono gli Israeli for Peace e gli Israeli Citizens for International Pressure. È un'iniziativa che si svolge in 12 città europee: Parigi, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Amsterdam, Madrid, Copenaghen, Londra, Francoforte, Barcellona, Strasburgo e Milano, dove l'iniziativa è sostenuta da Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, dal Laboratorio Ebraico Antirazzista. Per parlarci di questo e di altro, al telefono Stefano Levi della Torre. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Allora, Stefano Levi della Torre è un saggista, critico d'arte, pittore, tra i suoi ultimi libri Dio per Bollati Boringhieri. Stefano si sta occupando anche con una serie di scritti di quanto sta avvenendo in questi mesi di guerra a Gaza, per esempio ha scritto recentemente un pezzo per la rivista Gli Asini. Allora Stefano, vorrei iniziare da quanto detto da Benjamin Netanyahu alcuni giorni fa. Lui dice: questa operazione militare si concluderà con il controllo totale e definitivo di Gaza. Tu in uno dei tuoi scritti recenti mostri un certo ottimismo, no, per una reazione interna alla società israeliana. La guerra va avanti, abbiamo visto anche episodi strazianti nelle ultime ore. Allora, questa dichiarazione sembra preludere a qualcosa di diverso, cioè la destra israeliana sta, diciamo, ormai chiaramente utilizzando l'aggressione di Hamas per liquidare definitivamente la questione palestinese, deportare milioni di persone, inglobare quindi Gaza e la Cisgiordania. Che cosa ne pensi a questo punto?
Non è che io sia ottimista, non posso esserlo, dico soltanto che bisogna sforzarsi per trovare, diciamo, un'alternativa a questa tragedia, a questa catastrofe dei palestinesi, che è una catastrofe anche di Israele. È una catastrofe di Israele perché stravolge completamente i valori su cui si è vantato di nascere, e anche, diciamo, tra gli ebrei ci sono dei paradigmi che vengono, la memoria stessa ebraica viene ferita profondamente da questa strage sistematica, e soprattutto che la riduzione alla fame, l'uso della fame come strumento di guerra, è una cosa per cui ho ripassato cosa era successo a Leningrado con l'aggressione nazista. Quindi questo è, diciamo, il mio giudizio personale, ma mi pare che sia evidente a tutti. Quindi non posso essere ottimista se non, diciamo, nutrire la speranza che ci possano essere forze che creano nel tempo, forse in altre generazioni, un'alternativa a questa catastrofe di Israele.
Senti Stefano, tu hai notato che la figura in cui il mondo ebraico, laico e religioso ha trovato la sua continuità per secoli è stata la figura della vittima, no? Allora, tu noti anche però come le cose in uno dei tuoi scritti recenti siano cambiate, cioè con la nascita di Israele, quindi con la nascita e lo sviluppo di uno Stato forte, potente, la figura dominante oggi è quella di una vittima che vince. Se la vittima vince, ma vuole mantenere lo status di vittima, diventa vittimista. Allora, il vittimismo è una delle strategie ormai collaudate dal governo Netanyahu, no? Cioè, da un lato sta conducendo una guerra sanguinosa, terribile a Gaza, al tempo stesso cerca di chiudere la bocca, ricorrendo quindi al vittimismo dell'accusa di antisemitismo, a chi più di recente, Francia, Gran Bretagna e Canada, ha criticato l'azione di Israele, no? In questo senso anche, come dire, si spiega quello che succede, quello che succederà martedì, no, in diverse città europee.
Sì, il vittimismo è l'anima stessa della destra internazionale. Pensiamo per esempio a Trump, che dice che lui è vittima, che l'America è vittima dell'Europa. Cioè, si arriva a dei paradossi enormi. Quello che ho scritto è il fatto che l'ebraismo è stata l'elaborazione di una condizione di minoranza oppressa, e quindi ha cercato, diciamo, delle vie universaliste, perché tantissima gente si trova in quella condizione, e l'ebraismo è stato un rappresentante in un certo senso dell'elaborazione di come bisogna fare per durare malgrado l'essere in minoranza oppressa. Questo è l'elemento, diciamo, universalistico dell'ebraismo. Ora, dopo la fine della Shoah e la fine della guerra, in realtà il mondo ebraico si è trovato invece in una situazione completamente diversa rispetto alla storia degli ebrei, cioè si è trovata dalla parte dei vincitori. Ora, questa qui è una trasformazione molto profonda, e quindi il fatto di trovare una continuità nel vantare la propria condizione di vittima in realtà è uno stravolgimento della realtà. Questa è la questione che nutre attualmente il nazionalismo israeliano, su cui si fa molta demagogia. Il fatto di accusare qualunque critica di antisemitismo è una cosa molto negativa, che non fa altro che nutrire l'antisemitismo, perché con l'accusa a ogni critica, di fronte a fatti anche molto evidenti come la strage di civili in Gaza, come il tentativo di liquidare la questione palestinese liquidando i palestinesi e estirpandoli dalla loro terra, è evidente, diciamo, che vantare la propria condizione di vittima è criminalmente grottesco. E quello di abusare dell'accusa di antisemitismo non fa che collaborare con l'antisemitismo, perché è la esclusione di ogni diritto di critica, che vuol dire rivendicare per ciò che è ebraico una non criticabilità, cioè un privilegio. E ogni rivendicazione di privilegio è una cosa che non può che fomentare l'ostilità. Questo è attualmente l'abuso che viene fatto dalla destra israeliana e dalla destra anche interna al mondo ebraico, che non fa altro che collaborare con l'antisemitismo.
Tra l'altro, appunto, tu fai notare come la Germania sia uno dei paesi dove si può meno criticare Israele, per ragioni anche piuttosto evidenti, storiche, ma è anche il paese che vede poi crescere, no, la destra antisemita e razzista di Alternative für Deutschland. Ho una domanda su una cosa a cui tu accenni in un tuo scritto recente: il rapporto che c'è tra, possibile, adesso poi te lo chiedo, tra l'occupazione, le operazioni militari israeliane, il tentativo di allargare quindi anche il territorio dello Stato di Israele e gli ebrei della diaspora. Cioè, secondo te ci potrebbe essere il progetto di allargare il territorio dello Stato di Israele per attirare ebrei oggi sparsi nel mondo?
Sì, penso che ci sia anche questo disegno, cioè del fatto che, dando un'immagine del fatto che l'antisemitismo è in crescita nel mondo, allora, diciamo, la molla per attirare ebrei in Israele come luogo di sicurezza sia, diciamo, nel calcolo. Naturalmente è una cosa assurda, perché in questa catastrofe che si sta creando per Israele, oltre che naturalmente per i palestinesi, Israele risulta un luogo non sicuro. Cioè, il fatto di non aver perseguito una politica di pace e giustizia ha creato le condizioni per rendere Israele insicuro. Attualmente non si vede ancora, però si cominciano a vedere le tracce, diciamo, di un'opposizione alla politica attuale della destra israeliana in tutto il mondo, quindi una situazione di isolamento di Israele che non è certo sano per la sua durata. Quindi questa è la cosa. Quindi certamente il fatto di aumentare il territorio e insistere sul fatto che l'ostilità contro gli ebrei sta aumentando nel mondo è una cosa che fa, diciamo, che illustra una politica di tentativo di sostenere Israele come immigrazione ebraica, che però è un paradosso interno, cioè è un paradosso del fatto dell'insicurezza sostanziale di Israele che questa politica sta creando.
Senti, Stefano Redattore, in un tuo scritto recente tu prendi spunto, e qui torniamo ai libri, no, da Se questo è un uomo di Primo Levi, per raccontare come per fare la pace bisogna riconoscere il nemico anche come vittima. Ecco, Questo forse è quello che Israele, non soltanto Israele, probabilmente anche i palestinesi in questo momento non riescono ancora a fare.
Sì, no, certamente questa qui è una cosa, diciamo, molto profonda, ma è il fatto che prima di tutto bisogna smentire il fatto che chi, che un gruppo umano che ha subito il genocidio è impossibilitato a fare il genocidio. Questo qui non esiste, cioè è una cosa che non esiste, tutti quanti, cioè io faccio infatti la memoria della Shoah dicendo che l'accento deve essere spostato sui massacratori. Tutti quanti noi possiamo essere collaboratori di massacro, o per adesione ideologica, o per nazionalismo, o per opportunismo, o per indifferenza. Quindi questo è l'insegnamento della Shoah, è come chiunque possa diventare collaboratore del massacro. Questo è l'insegnamento della Shoah, perché essere, diciamo, solidali con le vittime del passato è molto più facile che quello di vedere la nostra possibilità di diventare collaboratori di massacro.
Senti, un'ultima cosa, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo. Considerato quello che sta succedendo e considerato quello che tu stai dicendo, la trasformazione di Israele in una democrazia ormai autoritaria è un processo ormai, come dire, avanzato, parecchio avanzato, in fase ormai di definizione. Prego.
Sì, è un processo avanzato in tutto il mondo, cioè adesso c'è una nella crisi, diciamo così, dell'Occidente. L'Occidente, si sono rovesciati i vettori, cioè mentre per molti secoli l'Occidente è stato l'invasore del mondo, adesso c'è il sentimento invece di essere invasi, per questo la destra fa molta politica sulla questione dell'incarnazione dell'invasione come migrazione. Cioè questo sentimento di essere invasi vuol dire che bisogna difendersi dall'invasione, e tutte queste prospettive di vittimistica difesa diventano alimento delle destre, e questo qui è una cosa che sta invadendo, diciamo, l'Occidente. E questa è la realtà vera. Io faccio dei paragoni sul fatto che Israele vuole essere, si propone con la politica della destra come stato guida degli ebrei, ma la politica degli stati guida, noi abbiamo visto cosa è successo con il comunismo, quando un mucchio di comunisti del mondo si sono sentiti rappresentati, qualunque fossero i crimini di Stalin, no? In quello che rappresentava l'Unione Sovietica nei confronti del movimento comunista. Così molti atteggiamenti, diciamo, nel mondo ebraico somigliano al comportamento dei comunisti rispetto al loro stato guida. Quindi il fatto che Israele si proponga e si cerchi di imporsi come stato guida, in tendenza anche autoritaria al suo interno, è una cosa molto negativa e fa parte della catastrofe di Israele e della catastrofe che colpisce anche il mondo ebraico.
Allora, a proposito di questo, proprio cittadine e cittadini israeliani che vivono in Europa, martedì 27 maggio alle 18 in 12 città europee manifestano appunto perché l'Unione Europea e i suoi stati membri sospendono l'accordo di associazione con Israele. È un'iniziativa sostenuta qua in Italia da Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, e dal Laboratorio Ebraico Antirazzista, e per questo abbiamo avuto al telefono Stefano Levi della Torre. Grazie Stefano.
Grazie a te.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, a domenica prossima, ciao.